Benvenuti ad una nuova puntata di MLS Soccer Italia, il primo podcast in Italia e in italiano sul calcio americano creato per far conoscere il fantastico mondo del soccer a stelle e strisce, attraverso le analisi delle partite che sono ritornate sul campo, quelle appunto della MLS e degli argomenti più importanti che caratterizzano d'altra parte dell'oceano appunto nel soccer. Puntata numero 36 di questa quarta stagione. Io sono Federico Montalenti, con me Alessandro Acquistapace. Ciao Ale.
Ciao Fede, ciao a tutti.
Come al solito un saluto a Max Cristina, Sebastiano Trovato, Davide Antonioli, che non sarà contentissimo dei suoi Revs, ovviamente, Cristiano Faran e Ale Cappelli. Un saluto a tutti, ovviamente, sperando sempre di ritrovarli qua con l'inizio dei playoff. Come dicevo, come pensavo anche in questi giorni per questa puntata, come dice Tony D'Amato in Ogni maledetta domenica, nella grande scena degli spogliatoi, dice "It all comes down to today". Quindi siamo alla resa dei conti. È stata una giornata con delle sentenze importanti, è stata una giornata che, come abbiamo detto anche con Davide, editore Quinta, e con Alessandro, quasi hollywoodiana, perché ci sono degli scontri diretti molto molto interessanti che daranno o non daranno un posto ai playoff. Quindi questo Decision Day non è corposo come quello che è stato l'anno scorso, o come pensavamo fosse quando nella situazione di luglio-agosto, ma arriverà comunque in un momento in cui ci sono degli scontri diretti importanti, ci sono dei recuperi importanti, ma soprattutto le due grandi escluse sono i New England Revolution, Seattle Sounders, eliminate Seattle Sounders che abbiamo visto come abbiano un po' gettato la spugna contro Sporting Kansas City. Nonostante comunque una buona partita e nonostante quello che diciamo sempre, la MLS e la cultura, magari sportiva, senza dire troppe ovvietà, la cultura sportiva americana permette queste situazioni dove la squadra già eliminata può dire la sua, può fare la sua parte. Sporting Kansas City ha fatto la sua parte, San José ha fatto la sua parte nei confronti di Minnesota e ora abbiamo delle squadre che sono state eliminate, appunto, New England Revolution, Seattle Sounders, e delle squadre in netta difficoltà, Minnesota e Orlando su tutte. Scusate, tra l'altro, ovviamente ottobre per antonomasia è il mese dei raffreddori e il mio naso pieno ne testimonia ovviamente il periodo. L'abbiamo detto tante volte. Ale,
Sì, concordo.
Seattle Sounders che però forse veramente potevano fare di più, col senno di poi, e forse al di là degli infortuni hanno perso e pareggiato delle partite brutte.
Sì, e allora, come hai detto, ottobre è il mese dei raffreddori, ma ottobre è anche il mese di Dairon Asprilla, che infatti, chiamato Mister Ottobre, alla prima partita di ottobre ha segnato e ha rischiato di mettere i bastoni tra le ruote nel trionfo di Los Angeles FC. E poi, altra aggiunta, tu hai parlato appunto delle squadre che per la cultura sportiva americana non hanno mollato. Io aggiungerei anche Charlotte, che ha battuto Philadelphia 4-0. Queste squadre si giocano anche diciamo, i giocatori, si giocano anche il contratto il prossimo anno, se non necessariamente il contratto, comunque la titolarità. Per loro queste partite sono ancora più fondamentali di quelli che si devono qualificare ai playoff. Lo fanno gli allenatori, perché di queste tre squadre, due hanno allenatori a interim, e almeno uno, cioè, è uno di questi, cioè Cristian Lattanzio, probabilmente diventerà l'allenatore a tempo pieno. Non è ufficiale, ma è quasi, diciamo, confermato. E quindi sì, si giocano anche molto da parte loro. Per quel che riguarda Seattle, sì, hanno avuto delle grosse pause. E forse a un certo punto di vista abbiamo detto degli infortuni E insomma, come ho detto, tu puoi perdere João Paulo, un giocatore come João Paulo, ma solo se hai un giocatore come Obed Vargas a sostituirlo. E se perdi pure Obed Vargas, poi è difficile riprendersi. Però forse Seattle Sounders avevano una via per uscirne. Perché nelle ultime settimane a me la coppia Tencio Leiva, quindi altri due giovani al vivaio, aveva fatto vedere delle buone cose e aveva dato, diciamo, una spinta, forse soprattutto nella vittor nelle vittorie contro Houston. E Austin aveva dato l'impressione che questa squadra potesse fare qualcosa, potesse avere un ultimo momento di gioia, ecco. Alla fine, però, forse ci sono stati dei problemi. Forse il più evidente tra questi problemi è stata la gestione di Rusnak, perché ovviamente Rusnak è stata la prima grande, o forse la più grande acquisizione della storia della free agency MLS, diciamo, la prima nell'anno in cui la free agency è stata allargata a più giocatori. E però, pure se ha giocato tantissimo, Rusnak ha giocato tantissimo perché sono tutti infortunati e perché c'era bisogno di un corpo da mettere in campo. Però dopo un anno a Seattle qualcuno saprebbe dire qual è la posizione migliore di Rusnak in campo? E io credo di no,
Non
non
credo.
proprio, perché dove lo metti? Soprattutto perché molti posti titolari sono già presi, poi perché l'hanno provato dappertutto, l'hanno provato esterno destro, l'hanno provato trequartista quando Lodero era infortunato, a centrocampo, l'hanno provato anche esterno, quasi a tutto campo, però non sapevano veramente cosa farne. E questo è un problema che però ti va a portare anche per l'anno prossimo, perché Rusnak è un designated player, poi non so se lo sarà anche l'anno prossimo, siccome non ci sono costi di acquisizione e siccome lo stipendio non è gigantesco, può anche darsi che facciano qualche magheggio e l'anno prossimo torni giù. Queste cose non le so, però è stato un problema, e ci su questo problema poi si è andato a inserire insieme a tutti gli altri. E quindi sì, va bene gli infortuni, però alla fine forse mai come oggi, questa volta Schmetzer ha mostrato di non avere proprio le idee chiare su tutto.
No, esatto, chi invece ha idee chiare, parlando invece di chi il successo l'ha ottenuto, congratulazioni ovviamente a Los Angeles Football Club per aver vinto l'ultima partita contro Portland, appunto dicevi Asprilla, però Asprilla aveva pareggiato una partita che sembrava andasse in quella direzione, poi negli ultimi minuti di recupero c'è stato il gol del 2-1, Supporter Shield ottenuto, secondo in 3 anni, se non sbaglio, secondo nel 2019 l'hanno
Sì,
vinto, sì,
immagino
mi
di 4
sembra
anni.
24 anni, e forse in un modo non dominante come è stato magari la scorsa edizione del Supporters Shield, forse nonostante la confusione anche lì della squadra. Sono un po' più in palla per magari giocarsi i playoff da protagonisti, anche se comunque erano arrivati al tempo alla finale di conference contro Seattle. Ovviamente a discapito dei Philadelphia Union, non contentissimi di questa sconfitta 4-0 contro Charlotte. Io comunque vedo in una eventuale finale di favorite che può essere LFC, Philadelphia, vedo comunque Philadelphia un passo avanti proprio a livello di organizzazione di squadra. Può secondo te LFC fare la corsa all'MLS Cup, oppure l'hai detto anche tu su Telegram, sul gruppo qualche settimana fa, forse i Galaxy sono la peggiore squadra da incontrare in questi playoff. Un'eventuale finale di conference a Los Angeles, derby di Los Angeles, un po' quello che magari ci aspettiamo. Ce la possono fare, riuscirebbero secondo te a vincere delle partite difficili, perché adesso iniziano delle partite strane. L'abbiamo visto in tutti gli anni, i playoff sono un po' più strani perché succede un po' di tutto, devi essere pronto e adattarti al gioco degli avversari, a quello che succede in campo. Secondo me l'FC arriva un po' tirata, questa è la mia impressione.
Diciamo che in effetti ora che ha introdotto questo dualismo appunto nel derby cittadino, veramente continua a credere, questo lo dico sempre al primo giorno, che la rivalità appunto del traffico sia stata disegnata da uno sceneggiatore di Hollywood che doveva immaginare come fosse una rivalità perché è tutto così perfetto nel modo in cui si contrappongono lo stadio fuori città e lo stadio dentro la città e poi il bianco contro il nero, proprio sembra il bene contro il male, no? E ognuno probabilmente decide qual è il bene e qual è il male. E anche in questo senso sembrano, hanno avuto una stagione quasi opposta, nel senso che tu hai detto appunto l'AFC non ha dominato il supportership come in altri anni, l'AFC non ha, ma in realtà l'AFC non ha dominato il supportership come sembrava potessero fare loro 3 mesi fa. Perché appunto questa, diciamo, l'opposizione tra queste due squadre che il mercato ha cambiato la loro traiettoria per una in sicuramente meglio, perché i Galaxy con Ricky Puig, ma soprattutto forse anche ancora di più perché è sottovalutato Brugman, hanno fatto un salto di qualità enorme. Sono proprio, hanno un centrocampo dominante, sono creativi, corrono, hanno veramente come fossero due bocche da fuoco in più. E l'AFC invece ha perso delle certezze con il mercato, forse ha cercato un po' troppo diciamo, è andato un po' troppo all-in e ha rovinato magari qualche equilibrio che si stava creando e questo li ha portati un po' in difficoltà in questa fase finale della stagione, però il talento è incredibile, io credo veramente che insomma, loro debbano essere considerate le favorite. È vero che nei playoff MLS può succedere di tutto, però è anche vero che, ad esempio, l'AFC ha acquistato Chiellini per questo. L'FC non ha acquistato Chiellini per la stagione regolare perché sa che a Chiellini non può giocare 20 partite di fila, poi con il caldo dell'America e con i viaggi dell'America. Non faceva 20 partite di fila in Serie A, in cui comunque ne giochi una settimana, non può farlo in MLS dove ne ha giocato, in senso giocare quasi due d'estate. E quindi loro hanno preso Chiellini per questo, perché ai playoff, in una competizione a playoff, Chiellini ha dimostrato un anno fa che te la può vincere, perché l'europeo, ovviamente lo ricordiamo tutti, Chiellini è stato il salto di qualità, Chiellini ha annullato Lukaku e Chiellini, insomma, c'è anche la famosa immagine contro l'Inghilterra, e quindi sulle 5 partite Chiellini può ancora fare la differenza a livello mondiale, non solo in MLS. E quindi bisogna vedere, loro hanno, è vero che nei playoff può succedere di tutto, però forse la cosa migliore che del mercato di LAFC, che abbiamo detto un po' confusionario, la cosa migliore è stata che hanno acquisito quel talento che di solito nei playoff li porta alla sua parte, sa controllare il caos, sa mettere calma nell'incertezza e nel dubbio e quindi sa sfruttare queste occasioni al meglio.
No, no, chiaro, sicuramente quello che è mancato la volta scorsa e quello che è mancato magari, quello che manca soprattutto magari a tante squadre è un po' più di mentalità, un po' più vincente anche ovviamente dall'Europa che aiuta, aiuta sempre.
E poi scusa, insomma, c'è la possibilità che, cioè, se non ci sono le squadre della regione di Cascadia, è possibile che non niente neanche una, a quel punto cioè, è fatta, perché la storia recente ci dice che se ne entra una ci vanno loro. Sì.
Questo è molto vero e appunto parlando di Hollywood l'abbiamo detto prima il calendario prevede un turno infrasettimanale di recupero partite che è quello con le due partite tra Charlotte e Columbus e Inter Miami Orlando che può già definire un posto ai playoff a est che è quello di Inter Miami nel caso Inter Miami vincesse. Nel caso ovviamente Orlando vincesse, è in una situazione più grave perché Columbus a quel punto deve perdere. Devo dire che queste 4 partite, prima di poi andare al turno successivo del Decision Day, e sono 2 partite di 4 squadre, di 3 squadre impaurite e una che può fare che sta più o meno sognando, comunque ha dato prova di esserci in questa prima stagione travagliata come è stata quella di Charlotte. Essere arrivati qua, secondo me, è un successo, li davamo molto molto più in basso, almeno mi ricordo lo scetticismo che c'è stato dietro a questa franchigia, almeno nel primo anno, come è successo per molte altre franchigie. Ovviamente il fatto che non vengano tolte neanche le linee del campo, secondo me, è ancora un altro problema maggiore, ma vabbè, sappiamo che gli inquilini della NFL hanno più margine di parola, quindi sicuramente i Panthers preferiscono questa situazione qui, però possono, secondo te, Charlotte, vista come sta andando Columbus, che ha vinto una partita in 3 minuti contro i Red Bulls, rischia di più di quanto pensiamo, e quindi Charlotte può giocarsi il tutto per tutto, nonostante non si qualifichi anche vincendo. E dall'altra parte, forse Miami arriva sull'onda lunga della dichiarazione di Higuain di ritirarsi a fine stagione. C'è un po' di favola, c'è un po' di romanticismo nell'aiutare Miami ad andare ai playoff.
Il romanticismo c'è sicuramente perché basta vederlo, Higuain basta vedere il gol, a parte che segnano 2 gol negli ultimi minuti per vincere le partite in 2 giornate, ma poi vedi il gol che ha fatto contro Toronto, che è un gol veramente alla Higuain, che segna solo Higuain nel mondo, perché insomma quel controllo di coscia orientato appena accennato non lo vedi in giro. E sì, poi c'è anche la questione del fatto che vedere Higuain, cioè da quanti anni è che non vediamo Higuain così in forma? Proprio fisicamente in forma, è magrissimo, è proprio, non, cioè forse non dico che neanche a Napoli era così magro e così tirato, però si vede che rispetto anche solo all'inizio della stagione è un'altra persona. Ed è bello che lui finisca così, finisca felice alla fine, che finisca su un momento positivo, e se riuscisse a fare una run nei playoff a Miami sarebbe veramente eccezionale. Nashville, se sì, Nashville, scusami,
Ciao.
Charlotte è recentemente molto in forma perché hanno, ovviamente hanno trovato Rios davanti, ma perché hanno trovato Rios davanti, o meglio, perché hanno avuto bisogno di trovare Rios davanti, perché dietro, perché Swiderski è stato spostato a fare il numero 10 e questo gli permette di avere dei ruoli a livello di creatività, un'importanza a livello creativo che prima non aveva. E si vede, basta vedere il primo gol di Charlotte, al di là del fatto che il pallone di Swiderski è leggermente lungo e quindi Joswiak si deve adattare, però il suo stare più dietro libera spazi in area ed è il suo movimento che crea la superiorità numerica e li porta in quella situazione di vantaggio. Lattanzi ha fatto un ottimo lavoro. Pensavamo all'inizio della stagione che insomma, forse l'ambizione di Charlotte, insomma, che aveva licenziato Ramirez dopo così poco tempo, pensando che di meritare, diciamo, risultati più ambiziosi, una posizione in classifica più ambiziosa, io comunque, diciamo, mi è sembrata una decisione avventata, lo mantengo perché di base non ho 7 giorni, 7 giornate per giudicare un allenatore sono quasi impossibili, però alla fine il cambio ha dato i risultati sperati e appunto, non escludo che non potesse succedere anche con Ramirez, ma il lavoro è stato positivo, sono cresciuti e la squadra ha ancora una piccolissima chance. Vedremo Columbus perché Columbus, appunto, abbiamo detto settimana scorsa, comunque 2 settimane fa, ovviamente, che c'è stata la pausa, che perdeva un sacco di punti negli ultimi minuti, e invece qui l'hanno acquisiti negli ultimi minuti. Hanno avuto una sorta di miracolo con Derrick Etienne e con gli assist dei 2 ragazzi che vengono dalla MLS Next Pro, e si sono risvegliati, hanno veramente tirato fuori come dire, una boa di sopravvivenza che forse non speravano più di trovare.
No, sicuramente no. È chiaro che a livello di classifica chi vince, ovviamente, tra esclusa Charlotte, che è un po' più lontana, supera perfino Cincinnati e arriva appunto a 48 punti. Quindi Cincinnati poi si giocherà il posto contro DC United, a casa DC United, quindi forse quella che sulla carta potrebbe farcela di più, ovviamente sappiamo poi come può andare, perché poi Inter Miami gioca contro Montreal e Orlando ha lo scontro diretto con Columbus, quindi se dovesse vincere Columbus e dovesse perdere Orlando contro Inter Miami, la situazione ovviamente si fa complicata. A quel punto Columbus basterebbe forse anche un pareggio o una sconfitta anche non di misura, ma cioè anche una sconfitta di misura potrebbe farli qualificare. Quindi Orlando in questo momento delle quattro è quella con la situazione peggiore.
Sì, questa è la fase anche in cui si vedono insomma, tutte le possibilità necessarie perché una squadra si qualifica e vedi tipo, ah, la squadra X deve vincere con 14 gol di vantaggio per
Esatto.
superare, insomma, le mettono, ma giusto per.
Esatto, anche perché vedere ad aprile lo scontro diretto precedente è stato vinto 2-0 appunto da Orlando, quindi ci dovranno essere dei risultati combinati per far sì che Columbus non perda a un certo numero di gol, o comunque riesca a farne abbastanza, ecco. Dall'altra parte, la situazione è che le prime 5 si sono qualificate, anche Nashville, nonostante la sconfitta, si è qualificata. In ordine di classifica ci sono Portland, Minnesota, Russell Lake e Vancouver. Ovviamente ci sono queste quattro squadre che giocano contro, quindi come dicevamo a livello hollywoodiano, Minnesota ospita Vancouver e Russell Lake ospita i Timbers. Quello che diciamo che può succedere di tutto, nel senso che forse quelli che sono più spettatori sono i Timbers, però chiaramente non possono perdere troppi punti. È ovvio che anche qua bisognerebbe vedere un po' meglio gli incastri, ma nel caso pareggiassero, a quel punto, e vincesse Vancouver, a quel punto bisognerebbe andare a vedere gli scontri diretti. Ma nella situazione di Orlando, Minnesota è forse quella messa peggio. Anche Russell Lake non vive di grandi risultati, perché entrambe non vincono da più di 5 partite. Che Vancouver faccia tra virgolette, un miracolo, o Portland magari riesce a portare a casa il pareggio e non preoccuparsi più di tanto degli altri. Come la
Sì,
vedi?
tutto possibile, ma veramente tu parli di Hollywood. Io capisco che in effetti a guardare le squadre coinvolte nelle lotte dei playoff uno può provare a immaginare, no? Che si sfidino alla fine della stagione. E siccome la MLS non fa proprio il sorteggio, ma decide un calendario, come tutte le leghe americane, può starci che loro abbiano pensato a queste partite dicendo magari all'ultima devono ancora giocarsi tutto, no? Perché l'anno scorso Real Salt Lake è passata l'ultima giornata, Vancouver è passata l'ultima giornata, Minnesota è stata protagonista a suo malgrado, diciamo, di un passaggio all'ultima giornata, e Portland era, mi pare, il quarto seed, quinto seed, non era molto alto. E la stessa cosa a Est, a parte Charlotte che non esisteva. E quindi uno può immaginare, no? Però che pronostichino le partite con questa esattezza, ci sono scontri diretti da qui alla fine, poi incluse le partite che si devono recuperare, questa cosa è chiaramente casuale perché due partite devono essere recuperate, sono state rimandate e due partite sono necessarie per le lotte playoff. Veramente fanno di tutto per prepararci alla nostra sorpresa e alla nostra.
Sai, salute
Sì,
mentale.
esatto, per anche insomma, per mandarci al cardiologo, non so se li finanziano, sono i cardiologi, però è veramente è incredibile come gli riesce. Per il resto, le partite veramente sono un terno all'otto.
No, chiaro, chiaro. No, sicuramente questa situazione che poi cercheremo di spiegare un po' meglio sulle varie piattaforme, Da non dimenticare, ancora 2 giornate invece ci sono nelle leghe più basse della USL Championship e della USL League One. Ovviamente in Championship, tra l'altro, a est le prime 7 sono qualificate da tipo un mese, però questo è un altro discorso perché c'è veramente un divario, mentre a ovest mancano ancora qualche posto, c'è ancora qualcosa. Dicevamo anche a proposito di trofei. Ci sono ancora dei trofei da dare individuali. Può secondo te Mukhtar vincere il Golden Boot MVP? Oppure per la stagione che ha avuto Austin, forse Drew C può vincere MVP e Mukhtar il Golden Boot?
A parte che esistono scenari in cui cioè la doppietta la fa Driussi, perché se facesse una tripletta, cosa che non posso escludere riesca a fare, potrebbe farla anche lui, quindi tecnicamente la doppietta è aperta ancora a tutti, però e dipende da cosa vuoi premiare, perché se vuoi premiare il record, insomma, i risultati della squadra, ovviamente premi Austin. Ma se vuoi fare una definizione più letterale, seguire una definizione più letterale del termine valuable, quindi il termine valuable, vai con Mukhtar, perché questa squadra Nashville senza Mukhtar non è playoff. E cioè, non ha proprio la possibilità non ha la possibilità di qualificarsi. Fa la differenza tra una squadra forte, cioè tra una squadra molto forte e una squadra che non ha un attacco. E quindi di base uno può considerarlo anche, no, un premio. Bisogna vedere. Se Philadelphia avesse vinto il Supporters' Shield, non avrei escluso il fatto che ci sarebbe potuta essere la seconda volta di un portiere, cioè
Sì, perché
Andre
Blake ha
Blake.
fatto 14 clean sheet, tra l'altro, quindi nel senso anche quello deve essere un record abbastanza importante al di là delle prestazioni.
Sì, perché poi insomma veramente Philadelphia ha avuto, escludendo adesso il 4-0, che ovviamente un po' ha ammazzato un po' tutte, anche diciamo, ha bucato le ruote nel carro di MVP, per MVP di Andre Blake, però Philadelphia ha avuto una delle migliori stagioni difensive nella storia della Lega fino appunto a questa partita, e forse appunto sarebbe stato un traguardo da celebrare. Ovviamente poi, come dire, i clean sheet per un portiere possono essere un po' come le vittorie per un quarterback o per un pitcher, cioè non è qualcosa su cui loro hanno, non sono delle statistiche che possiamo utilizzare per far proprio definire un giocatore, definire un giocatore forte a quello meno forte, perché non dipendono solo da loro. Però comunque, quando vai a vedere, le manone su un paio di vittorie ce le ha messe sicuramente Andre Blake. Che non sempre Philadelphia è stato l'attacco che abbiamo visto negli ultimi mesi. Fino a
Ah,
luglio non lo era affatto.
no, chiaro, chiaro. Sì, quindi sicuramente si giocheranno anche loro il tutto per tutto nel finale. Nashville giocherà contro l'AFC, mentre Austin giocherà contro Colorado Rapids, quindi forse un po' più di, come si dice, di possibilità di fare un po' di più da livello statistico c'è sicuramente. Mi dicevi, dietro le quinte, volevi aggiungere qualcosa a proposito del calcio femminile, che mi sembra anche importante, quindi è giusto dargli l'attenzione che merita.
Sì, perché oggi, no, ieri, vabbè, nel momento in cui ascolterete l'episodio sarà qualche giorno fa, ma insomma, ieri è uscito il report completo fatto da Sally Yates, che è l'ex procuratore generale aggiunto dell'amministrazione Obama. È l'indagine indipendente, appunto, condotta su, appunto, indicazione della USSF, quindi la federazione, un'indagine condotta sulle molestie e sugli abusi all'interno del calcio femminile statunitense, mentre ricordiamo l'anno scorso, soprattutto l'articolo di Athletic su su Paul Riley, l'articolo del Washington Post su Richie Burke aveva raccolto, insomma, aveva portato anche le dimissioni della commissioner Lisa Baird. Il report sono 319 pagine, l'indagine vera e propria sono 172, si può leggere anche quello, poi teniamo le cose strette qui perché in realtà nel momento in cui ascolterete questa puntata dovrebbe essere uscito il mio pezzo in cui diciamo fondamentalmente riepilogo il contenuto dell'indagine e dei risultati e ci sono anche, diciamo, oltre a rinforzare quello che sapevamo già, perché ovviamente appunto il lavoro del giornalista, appunto di Meg Linehan e di Molly Hensley Clancy aveva fatto uscire molte notizie, escono anche cose che non sapevamo, ad esempio appunto diciamo, l'indagine che non vuole essere necessariamente un rapporto di tutti i singoli casi che sono successi nella NWSL, ma vuole essere appunto raccontare alcuni dei casi più eclatanti, due dei casi più eclatanti, se vengono raccontati tre casi molto eclatanti, due li sapevamo già perché uno è quello appunto da inchieste giornalistiche, uno è quello di Paul Riley che è iniziato tutto, l'altro è quello di Rory Dames che è scoppiato diciamo dopo la fine della stagione. C'è questo terzo caso di cui sapevamo praticamente poco, è il caso di Christy Holly a Louisville. Diciamo, non sapevamo quasi niente, sapevamo che era stato licenziato per giusta causa, sapevamo che c'erano degli abusi dietro, però non avevamo avuto contezza della storia. È veramente un pezzo, un'indagine molto interessante, molto, che dice un sacco di cose, e insomma è da leggere, ecco, al di là del fatto che uno legge la mia ricostruzione proprio tutte le pagine, è veramente una cosa importante e è anche un ottimo lavoro, ecco, ben fatto.
Bene, 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 bene. Sì, tutto interessante, quindi aspettiamo sicuramente, aspettiamo, e non nel senso aspettiamo, ma poi ci sarà l'uscita dell'articolo prima ancora dell'uscita del podcast, ma in ogni caso anche venerdì quando lo ascolterete ci saranno già anche i verdetti appunto dell'infrasettimanale. Bene, noi siamo arrivati alla fine di questa 36esima puntata, comunque arriveremo a superare le 40 puntate, quindi un bel anche traguardo per noi. Grazie Ale per essere stato con me.
Ciao Fede, ciao a tutti. E
Chi vince l'infrasettimanale?
Columbus e Orlando.
Perfetto. Quindi puntiamo.
Anzi, Orlando pareggia perché Higuaín segna il 90esimo.
Va bene, ottimo. Va bene, va bene. Salutiamo come al solito Max, Seba, Ale Cappelli, Davide e Cristiano. Un saluto come al solito agli amici di The Cutting Edge che, entrando nel vivo della NFL, stanno dando il loro contributo chiaramente alla causa. E troverete il podcast sulle varie piattaforme di musica e di appunto Spotify, Apple Music e Spreaker. E noi ci ritroviamo la prossima settimana con i verdetti e con la prima bracket challenge che necessariamente dovremmo iniziare a fare, quindi cercate di puntare altri rispetto a quelli che diremo noi. E niente, noi ci ritroviamo appunto la prossima settimana. Io sono Federico Montalenti e buona serata e buon weekend Decision Day a tutti. Ciao ciao!
Major League.